Abbiamo sentito, abbiamo cominciato l'incontro parlando di situazioni di sofferenza, di difficoltà e non so, è passato forse in secondo piano rispetto a tutto il resto che mercoledì è stato la giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Probabilmente molti di noi non ci hanno fatto molto caso, le notizie erano minori, sì c'è stato qualche cosa, però tutto è stato un po' schiacciato dall'emergenza che abbiamo. Altre situazioni di sofferenza che si affrontano e come ricordate l'anno scorso abbiamo fatto alcune iniziative su questo argomento come Chiesa. E volevo riprendere un pochettino questo argomento questa mattina, ricordando cos'è la violenza. La violenza è la sopraffazione dell'altro, è il trattare male, avere cattive maniere, mortificare. Ci sono tante definizioni, vedete, trovate sui dizionari anche online, ne trovate un sacco. È l'imposizione della propria volontà sull'altro, è una condotta di sopraffazione, dice il codice civile e penale. Concetto di violenza collegato a quello della prepotenza, della sopraffazione. La prepotenza che vuol dire imporre la propria volontà anche ricorrendo a coercizioni e soprusi. Niente di nuovo, lo sappiamo, situazioni che sono state sempre presenti nella storia dell'umanità, nelle varie società, nelle varie culture e anche nell'attualità. E in questa settimana ci sono state varie iniziative che parlavano della violenza, in modo particolare sulle donne. Violenza. Quando un comportamento è violento? Quando praticamente impone all'altro dei comportamenti che sono in qualche modo dolorosi, che creano sofferenza, quindi il tipo di comportamento che posso usare dipende dalla sensibilità dell'altro. A una persona un comportamento non fa né caldo né freddo, mentre dà fastidio un altro, questo lo vediamo. Adesso non sto parlando di violenza, ma come concetto con i ragazzi, se gli dite di non guardare la televisione non lo vedono come un momento di sofferenza, se gli togliete il cellulare sì. Perché? Perché un comportamento, una cosa viene ritenuta più importante di un'altra. Quindi nella nostra società la violenza l'abbiamo sempre considerata, nel nostro immaginario è quella fisica. Violenza è quando picchio qualcuno, se no tante volte non lo consideriamo violenza. Violenza che però è diversa dalla disciplina. Disciplina è un comportamento che potrebbe anche portare qualche sofferenza, ma che serve per lo sviluppo, per il bene dell'altro, non serve per la mia gratificazione, per imporre sull'altro la mia volontà. Quando si studia musica, cosa fa il maestro? Dice, no, le mani devi tenerle così, non devi metterle così, le cose devi fare così. Cioè, ci forza nel comportamento e a volte dopo un po' ci fa male il braccio, ci fa male la spalla, ci fa male il dito, ma bisogna farlo perché quella è la disciplina che serve per imparare. Diverso dalla violenza che serve per fare del male per il mio tornaconto. Dicevo che tradizionalmente la violenza è sempre stata vista come fisica, ma non è solamente fisica. Adesso sempre più si è attenti ad altri tipi di violenza, la violenza verbale, la violenza psicologica, economica e via dicendo. E anche il codice penale parla dell'integrità fisica o psichica o della libertà o del decoro della persona, quindi amplia molto il discorso, non soltanto alle questioni fisiche. Quindi in questa settimana si è parlato abbastanza di questo aspetto per la difesa della donna. Ma vorrei ampliare il concetto. perché senz'altro è qualcosa di importante a cui dobbiamo fare attenzione, però la violenza sulle donne è un aspetto importante ma limitato del discorso della violenza in generale. Volevo ampliare il concetto, anche qui lo amplio relativamente, alla violenza familiare. Quindi non soltanto alla violenza sulle donne, ma alla violenza che viviamo in famiglia. E potremmo dire che, vabbè, questo cosa ci riguarda? Riguarda quelli di fuori, riguarda il mondo. No, la violenza familiare è una realtà anche nelle chiese, è una realtà anche per i cristiani. Anche se a volte diamo un nome diverso, a volte non la consideriamo come tale, ma è presente anche nelle famiglie. Non è soltanto del marito verso la moglie, è del marito verso la moglie, della moglie verso il marito, dei genitori verso i figli, figli verso i genitori. Non c'è un... si esprime ovviamente in maniera diversa, ma la violenza come concetto, la sopraffazione, la prepotenza è presente in tutte queste relazioni. E questi tipi di violenze di cui parleremo si sovrappongono, nel senso che si può parlare di violenza sessuale, si può parlare di violenza fisica, si può parlare di sopraffazione emotiva, psicologica, ma una cosa non è che esclude l'altra. La violenza fisica è preceduta, accompagnata dalla violenza, dalla sopraffazione emotiva, psicologica, che magari si collega, violenza sessuale è una violenza fisica, è tutto collegato. Non vediamo le cose solamente a compartimenti stagni, perché nella violenza, nella prepotenza, possiamo pensare a quella sessuale, pensiamo alle prese in giro. Violenza sessuale non è solamente lo stupro, è anche la presa in giro. Le battute, le prese in giro a sfondo sessuale vuol dire costringere a comportamenti o a non comportamenti sessuali. Vuol dire magari l'imposizione di gravidanze non volute, perché la moglie lo voleva, il marito no, però la moglie si impone, no, voglio un figlio a tutti i costi, o viceversa. La moglie non lo voleva, ma il marito dice no, dobbiamo avere un figlio, voglio avere un figlio. Queste sono violenze, tipi di violenze sessuali, ma poi pensiamo a quella fisica, la sovrastare fisicamente l'altro, lo spintone, il picchiare, il tirare i capelli, mordere, soffocare una persona fino a che non ce la fa più, per poi al momento che sta quasi per mancare togliergli il cuscino di faccia. Non me lo sto inventando, queste sono cose che mi sono state raccontate da sorelle di chiesa. Non sto parlando dell'altro mondo, in Italia, non in America succede sempre tutto, quindi buttiamo tutto, no, è successo in Italia. Privare di cure mediche, sottovalutando, ma dai, cosa vuoi che avere, ma no, non è un problema, ma stai a casa, andare dal medico, fammi spendere tutti quei soldi nel ticket, queste sono violenze. Vuol dire privare del sonno. Avete mai pensato alla violenza come privazione del sonno? Quando di fatto il figlio è tuo, te lo gestisci tu, non dormi tutta la notte, affari tuoi. Cos'è questo? Una violenza verso il coniuge, violenza fisica. Distruggere oggetti. Nei momenti di rabbia prendo qualcosa che ti interessa, la fotografia, l'oggetto, il ricordo, e lo rompo. Impedirti di uscire di casa. No, tu di casa non esci, non vai in giro, non vai al culto, non vai alla riunione, non vai di qui, non vai di là. Perché? Magari con tante forme di ricatto o manipolazione attiva e passiva. Mi lasci in casa da solo, poverino. Hai 45 anni, magari da solo due ore puoi starci, no? Ma tante volte vengono agiti in questo modo. Violenza economica, il non condividere informazioni o decisioni di carattere economico. Compro quello che voglio perché secondo me dobbiamo prenderlo, senza rendermi conto, senza renderne conto all'altro coniuge. Perché? Perché a me piace quello. Ma se compri quello non posso comprare quell'altro. E vabbè, ma mi piaceva quello. Scusa, hai speso 1.500 euro per il tablet, ma era proprio necessario? Dobbiamo comprare scarpe ai bambini. Mi piaceva. Cos'è questo? Costringere a far debiti. Dobbiamo comprare proprio quella casa, dobbiamo proprio andare in quel posto, dobbiamo proprio fare le vacanze di là, ma non abbiamo i soldi. E vabbè, facciamo debiti. La forzatura per fare delle cose anche dovendo fare i debiti. E il marito o la moglie poi devono fare un super lavoro per ripianare queste cose. L'uso di denaro al di fuori dalla condivisione insieme, lo uso per i fatti miei, perché voglio comprare quella cosa che mi piace, il tablet, voglio dipendenze varie, dalle sigarette, che sono la spesa forse minore, ma che se facciamo il conto in un bilancio familiare non magari eccessivo può essere un forte peso. Un pacchetto di sigarette al giorno, fate il conto in un mese quanti sono. Dice, ma oppure può essere, vabbè, vuoi non che tutti i giorni non vada a prendere, esco, ma cos'è un caffè? Un caffè, il grappino, il fare in fretta andare via quei 10-15 euro al giorno, che nel bilancio familiare fanno un sacco di soldi. Però, vabbè, dai, ne ho diritto. Uno, l'altro no. Oppure il violenza o potenza psicologica, il far sentire la persona una nullità, la svalorizzazione, criticare tutto quello che fa, l'altro non vale niente, che sia il marito o che sia la moglie, cosa vuoi saperne tu, cosa vuoi capire tu. Vedevo un film nei giorni scorsi, una drammatizzazione, messa in maniera un po' romantica, dei primi astronauti, e in un'intervista uno degli astronauti che mentre la moglie lo stava ascoltando, perché aveva intenzione anche lei di iscriversi, di fare la domanda come astronauta, e i giornalisti fanno la domanda a quest'uomo, dice: ma cosa ne pensi che le donne vogliono anche loro diventare astronauti? E lui risponde: non ci vedo niente di male, ci sono andate anche le scimmie nello spazio. Cos'è questo? La moglie ovviamente poi l'ha lasciato. Denigrazione, svalorizzazione, trattare le persone come degli oggetti, oppure l'isolamento relazionale, vietando contatti con gli amici, telefonate, creare paura. E tante volte mi chiedo, quello che a volte noi etichettiamo come sottomissione familiare, è sottomissione agita, cioè io mi sottometto per mia scelta o perché mi sottometto perché ho paura di quello che potrebbe succedere, ho paura di conseguenze ancora più grandi. Allora non è sottomissione quella è paura, anche se a volte noi la dipingiamo come sottomissione. Che brava moglie sottomessa, sì. Perché? Perché sono vimena, quindi sottomessa per forza. Lo stalking, 100.000 messaggi, controlli sui telefonini, la localizzazione del telefonino per vedere dove sei in qualsiasi momento, la manipolazione attiva o passiva attraverso i sensi di colpa o la vergogna, vergognati, non ti senti in colpa per queste cose. E potremmo andare avanti. Oppure verso i figli, la violenza, la prevaricazione verso i figli con punizioni troppo dure o troppo frequenti quando magari non sarebbe il caso, dalla continua critica che non studi mai abbastanza, ho preso 6, non è stato abbastanza, 7, non è stato abbastanza. 8, non è stato abbastanza. 9, non è stato abbastanza. 10, hai solamente fatto il tuo dovere. Cos'è questo? Capite? Oppure impedigli di esprimere emozioni. Quante volte succede, o è successo, che il bambino fa qualcosa di sbagliato, viene corretto, e magari diamo una scollacciata, e non piangere. Lascialo almeno piangere. No, gli proibiamo anche di piangere, di esprimere proprio emozione per quello che sta vivendo. Oppure l'esposizione alle continue liti, discussioni familiari, vivono in un clima di incertezza, di ansia, di paura. E adesso cosa succederà? Quando tornerà a casa papà? Quando tornerà a casa la mamma? Che cosa succederà? Sarà contenti? Litigheranno? Sarà una serata tranquilla? L'ansia, la paura, io a casa non ci torno, perché non so mai cosa mi aspetta. E potremmo andare... L'uso del figlio per la propria gratificazione. Io non l'ho potuto fare, tu devi diventare, devi fare questo lavoro, devi fare questi studi, devi laurearti, devi fare... Perché? Perché se tu fai questo, io mi sento importante. Quindi ho bisogno di te per me, per la mia soddisfazione, non per te. Ovviamente tutto lo dipingiamo bene, no? Perché è chiaro. No, ma è per te, perché tu... No, tante volte se guardiamo, se grattiamo la cosa è per noi, per sentirci bene noi. Ma c'è anche quella dei bambini e degli adolescenti verso i genitori, no? I ricatti tramite i sensi di colpa. Mamma, sei l'unica in tutta la mia classe che non mi permette di fare. Le mamme non hanno mai sentito di cose di questo genere? No, perché siete sorde. Cos'è questa? È una forzatura. È giocare sui sensi di colpa. Non ti senti in colpa, mamma, perché tu, o papà, o quello che può essere. I sensi di colpa tramite la vergogna. O la prepotenza, il bambino che si impone con la forza sui genitori, picchiandoli o prendendo le cose e non ubbidendo. Queste sono forme di prevercolo. E i genitori cosa fanno? Tante volte c'è una mancanza di educazione, di disciplina, cioè di educazione, aiutare il bambino a tirar fuori quello che di buono c'è, di disciplina, di osservare le regole per uno sviluppo positivo, e quindi c'è tutto questo, violenza. Ma la violenza non nasce da un momento all'altro, c'è un'escalation. Il Cantico dei Cantici, al capitolo 2, versetto 15, c'è un testo che dice fate attenzione alle piccole volpi che rovinano le vigne, le cose piccole, simpatiche, che all'inizio... sembrano un gioco, sembra qualcosa di molto leggero. Oppure l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 12, quando parla delle radici velenose che ci possono essere. Le radici all'inizio non si vedono, si vede quando la pianta è già spuntata, ma le radici c'erano già sotto prima. Oppure Salomone, quando scriveva i Proverbi, che diceva state attenti alla persona violenta, capitolo 19, perché se non la fermate lo diventerà sempre di più, l'escalation. E tante volte gli episodi di violenza vengono alternati a momenti di tranquillità. C'è un momento violento, poi è vero, scusa, perdono, non lo faccio più. Qualche momento, ora, giorno, mese, ma poi magari si riconosce, si ricomincia. Si spera in un cambiamento, si spera sempre in un cambiamento, specialmente fra cristiani. E quindi si nasconde la gravità della cosa. Si accetta, piano piano incominciamo ad accettare cose che prima non avremmo mai accettato, aumenta la nostra tolleranza a certi comportamenti. finché non arriviamo al limite della nostra tolleranza e allora scoppiamo. Alcuni fermano la cosa prima: no, senti, tu le mani addosso non me le metti, tu queste cose non me le dici. Allora la cosa si ferma subito. Altre volte va avanti per troppo tempo. In generale si vive molto la regola del silenzio. Non parliamo di quello che viviamo in casa, delle violenze, perché la violenza, la sopraffazione non ci fa piacere. È doloroso parlarne. E allora non ne parliamo, stiamo in silenzio. Vuol dire ammettere un fallimento. Produce sofferenza a noi dire che in famiglia le cose non funzionano bene, che c'è una situazione di tensione e quindi non ne parliamo, ma in questo modo le cose peggiorano. Finché poi la cosa non diventa troppo grave, allora si comincia a parlarne con amici, familiari, fino ad arrivare a doverne poi magari parlare, a seconda delle situazioni, con le autorità, magari per violenze fisiche, per violenze psicologiche molto gravi, ma ci sono tanti altri tipi di violenze, di prepotenze che restano nella famiglia. Pensiamo a vari tipi di pendenze, l'alcol, quando si beve troppo, vabbè, chiudiamo un occhio. Quante volte ci sono persone che hanno il coniuge che magari si ubriaca ogni tanto, ma che se ne parliamo o ci siamo accorti che cosa non funzionava, ci dicono: no, ma ogni tanto si beve un goccino, ma no, non si è mai ubriacato, per carità, mai successa una cosa di questo genere. È molto comune. Perché dire sì, è vero, mia moglie beve troppo, sì, è vero, mio marito si ubriaca, è difficile, è pesante, lo vediamo come un fallimento personale. E allora non lo diciamo. Pensiamo che dicendo le cose peggioriamo ancora di più. E ovviamente ci sono tante cause dietro questo. L'incapacità di relazionarsi in maniera dialettica, di parlare. E allora, se non so parlare, mi impongo col linguaggio che ho. Oppure modelli culturali distorti che ci siamo portati dietro dalla famiglia, cultura nella quale siamo cresciuti. L'assunzione di sostanze, ovviamente, se io bevo è chiaro che perdo il controllo del mio comportamento. E su questo vi ricordo solamente una cosa che spesso dico. Normalmente si dice: l'alcol lo fa diventare cattivo. Lui non è una persona cattiva, è l'alcol che quando beve diventa cattivo. No, bugia. Non è l'alcol che fa diventare cattivi. L'alcol semplicemente abbassa i freni inibitori e quindi viene fuori il carattere, tra virgolette, naturale, che quando siamo sobri teniamo sotto controllo, ma quando beviamo troppo questo controllo si rompe, allora viene fuori quello che siamo. Quindi non è l'alcol che fa diventare cattivi. Lo eravamo già. L'alcol ha semplicemente tolto il freno. Quindi l'assunzione di sostanze può essere una delle cause. Ma soprattutto, come cristiani, ci sono altre cose. Una mancata trasformazione. Un ravvedimento, un cambiamento di modo di pensare carente. L'assenza del frutto dello Spirito Santo nella nostra vita. Queste sono le ragioni, come cristiani, che dobbiamo evidenziare. Una conversione apparente o solo parziale. Magari abbiamo soltanto cambiato abitudini. Non ci siamo veramente convertiti a Cristo. Abbiamo solamente cambiato delle abitudini, delle cose che facevamo. A posto di fare una cosa, adesso facciamo un'altra, ma non abbiamo mai cambiato la testa, non ci siamo mai convertiti verso Cristo. Sì, sì, ci siamo convertiti, nel senso che abbiamo cambiato direzione, ma non stiamo andando verso Cristo. Oppure il fatto che il rapporto con Gesù il rapporto con la Bibbia, non l'abbiamo fatto entrare nel cambiamento della nostra educazione familiare, culturale, sociale. Abbiamo sempre fatto così. Nella mia famiglia, sì, va bene, tu sei cresciuto così, ma la tua conversione, l'essere nato di nuovo, le cose vecchie sono passate, sei un nuovo creatore, dove la mettiamo tutte queste cose? Se continuiamo a rifarci al nostro passato. Nel nostro passato, nella nostra vita, queste cose non sono entrate. Continuiamo a fare come prima, tanto l'abbiamo sempre fatto. Ma la Bibbia cosa dice dei rapporti familiari? Uno degli aspetti del cristianesimo che è passato in tutta la cultura e che viene strumentalizzato nella cultura occidentale è l'amore. Adesso ci sarà Natale, la festa dell'amore, no? Il vogliamoci bene, tutti a Natale stiamo a voler bene. L'amore sopra ogni cosa, l'amore è la cosa importante, ci siamo innamorati dell'amore. Perché? Perché Gesù aveva detto, l'amore è l'aspetto fondamentale, il volere il bene degli altri, di amare il prossimo, come io vi ho amati, amatevi anche voi. L'amore diventava una cosa importante, ma pensiamo un attimo a questo aspetto. Quando Gesù, negli ultimi momenti prima della sua morte, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così anche voi amatevi gli uni gli altri. E lui, bello, a volte lo cantiamo anche, no? Questa cosa, ma proviamo a portare questo concetto all'interno della famiglia. Come cambierebbero i rapporti all'interno della famiglia? È vero che, come dice un vecchio proverbio, la confidenza fa perdere la riverenza, che fa anche rima, no? Che vuol dire, quando abbiamo rapporti, diventiamo amici, diventiamo intimi con qualcuno, perdiamo quell'aspetto di rispetto, di considerazione dell'altro, il comportamento di due persone, un ragazzo e una ragazza che si conoscono di un certo tipo, poi man mano che si conoscono di più si permettono comportamenti che prima non si sarebbero mai sognati di avere uno verso l'altro. Quali ragazzi che appena escono le prime volte si mettono a ruttare con la ragazza con la quale stanno uscendo? Non si fa, questa cosa non si fa. Ma poi ci si sposa e si fanno cose che da fidanzate non si facevano più, e non si facevano. Perché? Perché ormai c'è un rapporto diverso, c'è più confidenza, ci sembra che possiamo togliere certi modi di comportarci che ci servivano per magari fare colpo o fare bella figura. E quindi in famiglia tante volte i comportamenti sono molto più rilassati, non abbiamo bisogno della facciata, ci comportiamo naturalmente, e la nostra naturalità tante volte non è il massimo. Se noi trasliamo questo, dovete volere il bene, amare nella famiglia. Il testo principe che parla dei rapporti familiari lo troviamo nella lettera agli Efesini che Paolo scrive ai capitoli 5 e inizio del 6, e solitamente è un testo molto usato, famigerato, che inizia con mogli, ma non inizia lì. Quello è dove qualcuno ci ha messo uno stacco, un capoverso, un titoletto, ma non inizia lì il testo, inizia molto prima. Perché i rapporti familiari descritti, mogli, mariti, figli, genitori, datori di lavoro, lavoratori, sono in un contesto di ricerca di pienezza dello Spirito Santo, di perfezionamento della nostra vita attraverso l'opera dello Spirito Santo in noi, per vivere come piace al Signore, in riconoscenza della grazia che abbiamo ricevuto gratuitamente. Il capitolo 5 degli Efesini è preceduto da tutti gli altri, è preceduto dal capitolo 2, dice: siete salvati per grazia mediante la fede. Quindi, se questa è la realtà, cercate di vivere di conseguenza, per piacere al Signore, ripieno di Spirito Santo e quindi i vostri rapporti. C'è tutto un discorso di questo genere. E quindi in questo modo, come dovrebbero essere i rapporti? La pienezza dello Spirito Santo non si vive e non si esprime solamente attraverso i carismi, ma anche attraverso i rapporti familiari, che devono essere permeati da questo. Perché? Perché il marito deve avere un certo rapporto con la moglie, di volere il suo bene, autosacrificante per il bene della moglie, e mi chiedo quante volte come mariti questo lo mettiamo da parte. Perché in una famiglia, quando c'è da sacrificarsi per qualcosa, è sempre la moglie che si sacrifica, nella maggioranza dei casi. Ma non è quello che dice la Bibbia. Non è quello che dice la Bibbia. Nel rapporto Cristo e Chiesa, chi è che si è sacrificato l'uno per l'altro? Cristo per la Chiesa, non la Chiesa per Cristo. Per noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo invertito le cose nei rapporti familiari, purtroppo. Non inasprirsi, non essere duri. I testi sono Efesini 5, c'è anche Pietro nella sua prima lettera, capitolo 3, che ne parla, poi ai Colossesi, poi a Tito. Se mettiamo insieme tutti questi testi, troviamo la necessità di volere il bene della moglie, di onorarla, di apprezzarla, di non inasprirsi, di non essere duri, di avere riguardo per loro, come Cristo per la Chiesa. La moglie, sì, la sottomissione, il rispetto, l'apprezzamento del marito, una purezza interiore, la limpidezza, il fare il bene senza paura, senza farsi intimorire dalle circostanze. Anche questa è una cosa interessante che viene messa in evidenza. Come la Chiesa verso Cristo. Genitori, l'educazione, far emergere il buono dei figli, far emergere quello che c'è per togliere il male e lasciare il bene e non esasperare. Paolo scrive due volte, sia alla chiesa di Efeso che alla chiesa di Colosse: mi raccomando, genitori, non esasperate i vostri figli. Non esasperate. E a volte sappiamo bene noi genitori come siamo capaci di esasperare i nostri figli in tanti modi. E l'importanza che Salomone diceva: insegna, addestra, disciplina il bambino, perché quando sarà grande, quello che è stato l'imprinting che tu gli hai dato lo influenzerà anche da grande. E qual è l'imprinting, l'educazione che gli abbiamo fornito da piccoli, nel bene e nel male? Quindi educatoli come avrebbe fatto il Signore. I figli, onorare, cioè apprezzare, riconoscere l'importanza dei genitori, in base al vostro rapporto con il Signore, nell'obbedienza, ma in base a quello che è il vostro rapporto con Lui. Ma questo, vi faccio un'altra domanda. I bambini, da chi hanno imparato ad avere il giusto rapporto con il Signore? Visto che stanno crescendo in famiglia, dovrebbe averlo imparato dai genitori. Quindi capite che è tutto rapportato al nostro rapporto con Dio. Difficile intervenire, ma difficile anche prevenire questo. Come si fa a prevenire le violenze familiari? Prima di tutto, la conoscenza del coniuge. Fidanzamento. Ritorniamo a un vecchio discorso. Conosciamo la persona con la quale stiamo progettando di vivere tutta una vita, un progetto di vita a lungo termine insieme. La conosciamo abbastanza a dire: sì, mi posso fidare? Oppure speriamo che cambi. mediante l'intolleranza di comportamenti inizialmente non adatti. Dire no, fermiamo le cose subito. Se la macchina si sta muovendo in discesa, basta un sassolino grosso così che la macchina si ferma. Glielo mettete, la macchina sta ferma. Ma se la macchina ha cominciato a muoversi, che ha già preso velocità, il sassolino non basta più. È un disastro. Ma all'inizio bastava una cosa piccola. Bastava dire no una volta, che la cosa sarebbe finita lì. Invece, non avendo detto no, e poi non gli ho detto no lì, vuol che dica no qua, e le cose peggiorano sempre di più. Quindi non nascondendo le cose per far bella figura. Nel Deuteronomio c'è un bel testo di Mosè che dice: se qualcuno ti vuole far fare delle cose sbagliate, non fare finta di niente. Se ti vuole allontanare dal tuo rapporto con Dio, non fare finta di niente. Tiralo fuori, portalo alla luce, perché sennò è un disastro anche per te. E ricordarci che la vergogna è una brutta consigliera. La vergogna è una brutta consigliera. Quindi l'autoesame. Quante volte nella Bibbia c'è scritto badate a voi stessi, esaminatevi, pensate a quello che state facendo. Quindi cessare l'autogiustificazione, la minimizzazione dei comportamenti, vabbè, ma cosa vuoi che ti ho fatto? Dai, non ti ho fatto niente. Oppure, vabbè, ma tu non sai, sì, tu dici che io sono violento, ma tu non sai mio padre com'era. No, non lo so e non mi interessa. Io sto guardando quello che tu sei adesso. A volte noi usiamo il nostro passato per giustificare il nostro presente. E quindi, quali sono le forme di violenza che magari possiamo vedere, che sono presenti? Questa è una domanda che dobbiamo farci. Nella nostra vita, nella nostra famiglia. Forme di violenza, di prepotenza, che osserviamo, che subiamo, che agiamo in un modo o nell'altro e che dovremmo eliminare, dovremmo togliere. Violenza di chi verso chi? E ricordiamoci, le violenze non sono solamente dei mariti verso le mogli, sono anche delle mogli verso i mariti, diverse. Le donne tendono a essere più psicologiche, la violenza è più emotiva, psicologica, quella maschile è più fisica, nella maggior parte dei casi. Ma c'è anche questo, i ricatti. E il silenzio che magari stiamo agendo, il fatto che non ne parliamo con nessuno, perché, da che cosa è dovuto? Perché a volte sto in silenzio, non dico niente, ma perché? Per una scelta, perché abbiamo capito che il Signore vuole questo da noi, quindi agiamo una sottomissione per qualche motivo, perché secondo noi, nel nostro rapporto con il Signore, abbiamo capito che in questo caso è meglio su certe cose non agire, quindi perché siamo spirituali. Non dico niente perché sono spirituale, il Signore mi soddisfa in tutto, oppure per paura, per vergogna, per incapacità, non sappiamo cosa fare, perché ci stiamo suicidando emotivamente, ci chiudiamo così tanto che stiamo soffocando tutte le nostre emozioni, stiamo suicidando emotivamente. Ma il suicidio emotivo è un suicidio. Moriamo, ci inaridiamo dentro. Pensiamoci. E volevo concludere con tre testi da leggere. Uno nella prima lettera di Pietro, al primo capitolo, al versetto 22, e ve lo leggo da un'altra versione. Voi seguitelo sulla vostra, così notate le piccole differenze. Ubbidendo alla verità, vi siete purificati ed ora potete amarvi sinceramente come fratelli. Amatevi dunque davvero, intensamente, perché voi avete ricevuto una nuova vita. Il testo che abbiamo letto in Giovanni 13, 34, io vi do un nuovo comandamento, amatevi gli uni gli altri, amatevi come io vi ho amati, e da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Poco più avanti, al capitolo 15, versetto 12, testo simile, il mio comandamento è questo, dice Gesù, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E questo non riguarda solamente il nostro comportamento verso quelli di fuori, come tante volte diciamo, ma riguarda anche e soprattutto le nostre relazioni familiari.